Marte Sport Live per parlare del Napoli di Garcia, se è cambiato e quanto è cambiato, con chi lo conosce molto bene, poi c'è anche Enrico Fedele.
Rieccoci in studio. Passaggio Tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci qua cari amici, buongiorno a tutti, da Dario Sarnataro, poco fa ci siamo sentiti anche con Gianluca Gifuni. Dunque si prosegue l'analisi di questo Napoli che ovviamente riprenderà solo l'altro sabato contro il Genoa. Abbiamo anche avuto ieri il calendario sino praticamente alla 19ª giornata, fermo restando con la 19ª giornata il Napoli non la disputerà a fine dicembre, perché sarà già verso il Saudi Arabia per giocare la Supercoppa, due partite di Supercoppa, la semifinale con la Fiorentina, Inter Lazio l'altra, e la finale, se il Napoli dovesse passare, con la vincente tra Inter e Lazio. 339-666-9990, tra un po' parleremo molto specificamente di come era Garcia a Roma, di come era il gioco di Garcia, il tipo di cambiamento, se c'è stato già tra il Napoli dello scorso anno e quello di quest'anno. Intanto ne parliamo di questo momento di analisi e di attesa di come il Napoli reagirà dopo la sconfitta con la Lazio con Enrico Variale, firma della RAI. Ciao Enrico, buongiorno.
Buongiorno, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
Grazie per essere con noi. È chiaro che la sosta, caro Enrico, non aiuta, perché chiaramente si parla sempre di analisi di quello che è, che non è, indizi, le possibilità, le preoccupazioni, gli allarmi o semplicemente piccole spie per un Napoli che ha perso con la Lazio, ma che comunque con una vittoria a Genova, ripartiamo ancora una volta, avrebbe un punto in più rispetto all'anno scorso, per esempio.
Sì, no, hai detto bene, la sosta non aiuta, perché quello che si poteva risolvere in 7 giorni, diciamo così, di analisi, cioè di riempimento, diciamo così, del tempo tra una partita e l'altra, ne diventano 15 per via della sosta. Però è anche vero che appunto siamo a un calcio che non è più agostano per il calendario, ma lo è sicuramente per quello che è il grado di preparazione delle squadre, e quindi tutto va secondo me misurato con una certa prudenza e con la possibilità di riscatto che secondo me è nelle corde del Napoli. È vero che il Napoli che vince a Genova ha un punto in più rispetto all'anno scorso, ma poi detto però questo sempre per onor di matematica, che poi per mantenersi ai livelli dell'anno scorso dovrebbe vincere le successive 13 partite, che non è secondo me una cosa semplice. Però questo secondo me deve servire ai tifosi del Napoli a capire che questo campionato sicuramente non sarà come quello dello scorso anno, perché quello dello scorso anno secondo me è un qualche cosa di irripetibile. Io guardavo ieri 30 selezionati per il pallone d'oro.
Sì, ho letto il tuo tweet di recente, infatti.
Cioè, sul pallone d'oro si possono dire tante cose, magari poi alla fine vince, come sarà anche quest'anno, Messi, perché credo che insomma
il giocatore
che ha vinto il mondiale, è difficile non dargli il pallone d'oro dopo che gliel'hanno dati tanti. Però diciamo che nella selezione si fotografano davvero i migliori giocatori del mondo. E bisogna ragionare sul fatto che l'anno scorso, essendo 30 i selezionati e 3 erano del Napoli, cioè Kim, Kvaratskhelia e Osimhen, nel Napoli hanno giocato il 10% dei migliori giocatori del mondo, insomma, che è una roba abbastanza importante, che non è che si verifica tutti gli anni e tutte le stagioni. Magari. Due sono rimasti, e questo insomma è una cosa importante per dare un giudizio secondo me oggettivo un po' più ampio su quelle che sono le possibilità e la qualità della rosa del Napoli. Però è chiaro che l'anno scorso è stata una stagione irripetibile per tanti aspetti. Ora, questo non significa che il Napoli non debba lottare per lo scudetto, anzi, per me resta in pole position, perché ha qualità di rosa e ha anche capacità, diciamo così, di gioco per poter essere una squadra che può lottare fino alla fine per lo scudetto. Però una cosa è lottare, una cosa è essere vincenti con 20 punti di vantaggio, come è avvenuto l'anno scorso, che credo non si verificherà né per il Napoli né per nessun'altra squadra in questo campionato,
insomma. Verissimo. Tra l'altro ti faccio la domanda: tra Kim, Kvaratskhelia e Osimhen, chi arriverà più in alto, diciamo, nella classifica finale del pallone d'oro?
Ma in linea di massima il pallone d'oro privilegia gli attaccanti, e quindi è chiaro che Kvaratskhelia e Osimhen, soprattutto Osimhen, potrebbero essere più avanti. Però io credo che poi alla fine lì il discorso è circoscritto a qualcuno del Manchester City che ha vinto la Coppa dei Campioni, a quelli che hanno vinto il Mondiale in primis, quindi a Messi. Quando si arriverà, diciamo, alla stretta finale, secondo me saranno questi giocatori qui. Secondo me lo vince Messi. Ma ripeto, facendo un ragionamento logico su quello che è avvenuto negli anni scorsi, sono stati degli anni in cui Messi è stato premiato veramente ad onore, ma no, ha fatto le stagioni straordinarie e l'ha vinto. E quest'anno onestamente può fregiarsi del principale titolo che ha inseguito per tutta la vita calcistica, sarebbe un sorpresone se non lo vincesse lui, però ripeto, la selezione dei giocatori fa sorridere sia il Napoli che l'Inter, perché anche l'Inter adesso ha perso Nana, ma l'Inter ha messo dentro Lautaro e Barella, che sono due giocatori che fanno parte di un'elite internazionale ormai consolidata, insomma. E non a caso, secondo me, Inter e Napoli restano le favorite per lo scudetto, con un passo più indietro il Milan, che ha rinnovato bene e adesso sta cogliendo i frutti di questo rinnovamento coraggioso, che però necessita di controprove, a cominciare dal derby che vivremo alla riapertura, alla ripresa del campionato, insomma.
Verissimo, verissimo. Nel salutarti, Enrico, ti chiedo semplicemente, dopo tre giornate, non tanto per i sei punti o per la sconfitta che può starci sempre contro una squadra forte come la Lazio, ma per qualche indizio qua e là che abbiamo messo in evidenza, sei preoccupato o non sei per niente preoccupato?
No, io credo che, ripeto, fino adesso, parlando di campionato, si sono giocati sei tempi, no? Il Napoli ne ha fatti cinque bene e uno male. E questa, secondo me,
oddio,
è la prima
per il primo tempo il Frosinone così così, no? Non so se sia.
Sì, però per il primo tempo il Frosinone così così ha chiuso 2-1, ah, e certo, devi anche segnare qualche gol in più. Cioè, il vero problema del Napoli si evidenzierà il giorno in cui il Napoli non costruirà palle gol, perché se tu riesci a costruire tante occasioni da rete, poi può essere più preciso in una circostanza, meno preciso in un'altra, però questo denota sicuramente la buona salute di una squadra. È chiaro che qualcosa nel Napoli sta cambiando, è chiaro che Garcia ha diritto al suo tempo, perché io non credo che esista un allenatore al mondo che possa copiare in maniera pedissera quello che ha fatto il suo predecessore, però credo che alla luce di quello che si è visto fino adesso, certe analisi estremamente preoccupate, certe analisi che parlano già di disfatto, certe situazioni che dicono che rotto il gioco, francamente mi sembra un pochino esagerato. Dopodiché, ripeto, è fuori di discussione, ma io credo che anche il più sfegatato, esagitato, folle tifoso del Napoli non poteva pensare che questo fosse un campionato con le stesse caratteristiche di quello scorso. Garcia deve lavorare e deve avere la capacità di vincere quella che è la vera scommessa stagionale del Napoli, perché proprio ritornando al pallone d'oro e a Kim, la vera scommessa stagionale del Napoli è aver scelto per sostituire uno dei migliori 30 giocatori del mondo, che anche al Bayern Monaco sta confermando il suo valore straordinario, perché Kim è un grandissimo difensore, ma grandissimo, questo è maiuscolo, con un ragazzo che può avere delle potenzialità importanti, perché io mi fido dello scouting del Napoli, però che arriva da un campionato che non è certamente europeo e che deve dimostrare di sapersi adattare al calcio italiano. Vince quella scommessa là il Napoli, secondo me fa una grandissima stagione, e la perde, qualche problema sicuramente si creerebbe, però sì, aspettiamo almeno di vederlo all'opera.
Questo sicuramente sì. Grazie Enrico, un caro abbraccio, alla prossima, grazie sempre.
Altrettanto, ciao.
Grazie Enrico Varriale, tantissimi messaggi che arrivano al 339-666-9990 e devo dire che tra un po' avremo anche le linee 0816363 perché plana su Marte Enrico Fedele.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
I vostri messaggi. Allora, Kvar nei primi 30 prende 1,4 milioni. Lo so, hai ragione, caro amico, che ti devo dire? Il Napoli sta ponendo rimedio, anche se lo vuole fare nei tempi giusti, evidentemente, avendo altri 4 anni di contratto. Io credo che dobbiamo essere meno ansiosi su questi argomenti, sperando che tutto vada nel modo giusto, questo è chiaro, perché poi accontentare o trovare una soluzione che renda serene società e calciatori è la cosa migliore in assoluto per il rendimento e la produttività anche di un dipendente. Massimiliano scrive: buongiorno, ieri al funerale di Giorgio, nonostante la richiesta della mamma, non c'era nessun rappresentante della società Calcio Napoli. Poi scrivi anche un termine un po' forte. È vero, peccato, un'occasione persa sicuramente. Poi Giulio: ciao Dario, nessuno può mettere in discussione fuori classe del Napoli, quel che lascia perplessi è il gioco di Garcia, che sinceramente stento a vedere. Poi certe pseudo sperimentazioni tattiche riguardanti Lobotka, ecco, queste sono francamente preoccupanti, e su questo ci siamo dilungati parecchio in questi giorni, lo faremo ancora tra un istante, non solo col prossimo ospite che è di famiglia però, ma anche con chi conosce molto bene Garcia per quello che ha fatto a Roma, per capire il tipo di impostazione che dà alle proprie squadre. Intanto però c'è la sigla, caro Gigi Soriani, perché è importante, perché ricordo che lo 0816363 è possibile parlare in diretta con
Fedele contro tutti, il filo diretto con Enrico Fedele.
Ciao Enrico Fedele, buongiorno direttore. Direttore, buongiorno.
Buongiorno.
Tutto bene?
Sì, sì,
Allora, qui stiamo cercando di capire come è cambiato il Napoli rispetto allo scorso anno. Tre giornate sono poche, la condizione fisica incide, però insomma due o tre cose non ci hanno convinto. È così, ha accelerato un po' troppo il processo di cambiamento Garcia sin qui secondo lei? Poi spazio alle telefonate, ricordo 081 63 63 63.
Guarda, io dico solo che al di là di una condizione fisica che anche a me è sembrata un poco...
Ma lo ha anche ammesso lo stesso tecnico, quindi penso che sia sicuro che non è stato al 100%.
E questo è un fatto importante, che arrivi secondo sulla palla può essere. Poi vedo che molti tifosi, molti amici parlano di fuori classe del Napoli. Napoli sta iniziando fuori classe. C'è qualche campione, ma fuori classe. C'è qualcuno con corsi da fuori classe.
So. Vabbè, penso che l'amico volesse dire, credo, che il Napoli ha tanti giocatori forti, su questo non c'è dubbio. Ne ha tanti.
La differenza, sai, questo Napoli aveva bisogno di una sola cosa. Adesso ce la prendiamo con Garcia, ma perché non abbiamo preso un difensore forte che doveva sostituire Kim per esperienza? E siamo andati sempre a scegliere giocatori magari giovani di prospettiva.
Intanto notizie ultima ora dalla Polonia, problemi fisici per Zielinski. Centrocampista è uscito dal campo durante l'allenamento con la Polonia, oggi non ci sarà contro le isole Faroe. C'è da capire se recupera con l'Albania o se invece rientra a Castelvolturno, speriamo.
Volevo finire un po' il discorso precedente un secondo.
Sì, sto dando notizie.
Tutti se la pigliano con la difesa, ma in realtà il vero tallone di Achille è stata la latitanza del centrocampo. Perché se voi ricordate, noi 4 gol e abbiamo preso pure col primo contro il Milan in contropiede.
E così, infatti, il tema, al di là della condizione fisica, abbiamo detto che è un assunto, è un dato di fatto che il Napoli sia non benissimo fisicamente. Del resto Garcia ha detto una cosa, tra l'altro secondo me non molto elegante, dicendo: mi ho fatto le preparazioni più dure per durare più dell'anno scorso. L'anno scorso il Napoli ha vinto lo scudetto con 90 punti o più 16 sulla Lazio, lo ricorderà il tecnico. Vabbè, comunque, detto questo, anche se alla fine è arrivato un po' di fiato corto, e ci mancherebbe dopo un Napoli così lanciato. Però volevo chiedere, direttore, è più dovuto a un fatto, appunto, fisico o tattico, o anche di atteggiamento in campo, questo sfilacciamento a centrocampo, o anche di atteggiamento di calciatori, perché i calciatori pure hanno tra virgolette
responsabilità. Mi ha meravigliato un poco di cecità in panchina di Garcia, perché tutti, anche mio nipote, si è reso conto che ci stavano le praterie, e gli indiani arrivavano da tutte le parti, arrivavano poi per mezz'ora, forse anche tutto il primo tempo, ha dominato. È chiaro. Poi nel secondo tempo c'è stata una confusione totale. Anziché, diciamo, riempire il centrocampo ed evitare il contropiede, che era sempre orchestrato dal miglior giocatore che è stato in campo, che era Luis Alberto, noi abbiamo fatto toglia Cavascella, metta Toccatore, metta Simeone, una confusione mai vista.
Un pochino sì, in questo senso qua si poteva anche inserire Cagliustro e Elmas, tante volte l'abbiamo detto in questi giorni, visto che è rimasto un cambio non effettuato.
Peccato, è un peccato originale. Il Napoli aveva l'obbligo di prendere un difensore di grande affidabilità. Questo è l'errore, il peccato originale. Poi i rimanenti sono tutti peccati veniali o mezzo mondo.
C'è un giocatore già pronto e strutturato, poi Nathan magari sarà fortissimo, ma ha bisogno di tempo, evidentemente. Diego, buongiorno intanto. Buongiorno Diego.
Buongiorno.
Ciao. Dicci la tua, dai, domanda per Enrico Fedele, prego.
No, io più che una domanda volevo solo invitare una riflessione.
Vai.
Si dà molto addosso a Garcia della partita con la Lazio, però bisogna dire che il Napoli per 60 minuti, 55/60 minuti, la Lazio non ci ha capito nulla.
Abbiamo detto però che Napoli, però se non segni 3 gol problema, invece che uno, è chiaro che colpa tua, del Napoli.
Ma il problema secondo me è che a partire invertiti il Napoli avrebbe vinto largamente. A partire invertiti il Napoli avrebbe vinto largamente. Io sostengo da tempo, purtroppo Meret non è un discreto, un buon portiere, ma non è un portiere della grande squadra. E la difesa questo lo percepisce, perché non dà quella sicurezza. Ce ne siamo accorti, ma già l'anno scorso, come il Napoli tamponava con una grande difesa. Adesso Meret, purtroppo, anche le parate medie, livello medio, purtroppo le rende complicate. Il discorso è quello lì, perché se Meretta avesse fatto quello che doveva fare, Napoli l'avrebbe vinto sicuramente.
Va bene, grazie.
C'è stato un crollo psicologico nel secondo tempo, perché il Napoli, dopo che ha macinato tanto gioco, è andato in svantaggio per un... Io mi invito a guardare le gol che ha ricevuto Meretti, cioè io...
Se ne pensa il direttore Fedele, grazie Diego, grazie.
Il Napoli ha recuperata la partita, poi dopo è stato il secondo
2-1, vabbè.
Sì, ma ho capito, ma un tiro il centro-destra non era angolato, un tiro non era irresistibile, non male che Napoli crolla psicologicamente.
Chiarissimo il tuo pensiero, devo stoparti perché ci sono in tanti a chiamare, dobbiamo dare spazio anche alla risposta, quindi direttore, se Napoli avesse avuto Provedelle, non Meretta, non avrebbe perso?
No, non mi sento di dare le responsabilità a Meretta, anche se il portiere che io non preferisco tanto, pur avendo delle ottime qualità tecniche, ma per personalità o per altro non lo preferisco, però da qua a creare sempre un capro espiatorio che
dura, secondo me
il Napoli ha perso. Allora il primo errore sul primo gol lo fa Raccomani, che c'ha l'avversario Luis Alberto, sta a 2 metri e non si marcia a 2 metri.
Devo dire tutti stavano a 2 metri. Anghissa ha lasciato libero. Juan Jesus è andato a fare il raddoppio inutile su Felipe Anderson. Oddio, forse è utile visto che Oliveira era un po' spaesato.
Ora che poi Meretta non abbia delle qualità di personalità, su questo insomma mi trovo parzialmente d'accordo.
Io rispetto il parere di Diego, ma non sono per niente d'accordo.
Fraterie, una grande responsabilità la do alla cecità dell'allenatore.
Chiarissimo. Andiamo ancora al telefono 0816363. Devo dire che moltissimi stanno rispondendo via messaggio al pensiero di Diego su Meret, che io non condivido, nel senso che con Provedelle in campo nel Napoli non penso che il Napoli avrebbe perso, ma il tuo pensiero poi che Meret non sia il miglior portiere del mondo è chiaro, ma l'anno scorso ha fatto grandissime parate, no? Ricordiamo con la Roma, col Milan, con la Juventus. Anche questo amico scrive: si è dimenticate le parate terminanti di Meret con Roma, Salernitana, Juventus, questo amico e altri amici pure. Però c'è Salvatore, buongiorno.
Sì, buongiorno Dario, buongiorno al direttore.
Ciao.
Buongiorno. Allora, volevo dire la mia. Vado controcorrente, io credo che il Napoli con la vittoria dello scudetto dell'anno scorso per me ha chiuso un ciclo e non l'ha riaperto. Pertanto parecchi giocatori secondo me andavano venduti e non andava riconfermata tutta la rosa come hanno fatto. Cioè non bisognava fare anche sacrifici con Osimhen. Per me andava venduto, parecchi sono senza motivazioni, perché c'è stato mentale e non fisico.
Grazie Salvatore, direi che su tutte queste analisi sono tutte molto premature, anche forse le nostre casi, che 3 giornate il Napoli è a 6 punti, non è a 1 come la Roma, dai, non esageriamo adesso.
Mi permetto di rispondere.
Deve rispondere lei.
Ma faccio di che cosa? I giocatori di Napoli non hanno vinto nulla. L'unica cosa che avevano vinto è questo campionato. Quindi non c'è questa sazietà. C'è un discorso che lui ci doveva vendere chi? O si perde, dove c'è tutti quanti. Cioè rivoluzionare un poco tutto mi sembra eccessivo. Il Napoli, ripeto, ha confermato. Non avendo avuto, avendo perso le Spalletti e Giuntoli, aveva bisogno di confermare il blocco del Napoli. Questo è stato praticamente, e Laurenti ha capito.
Quindi lei dice il contrario di quello diceva Napoli, l'amico Salvatore.
Aveva un barapulmine.
Ho capito, quindi dice il contrario, il concetto invece aveva purtroppo perso dei tasselli.
Ha sbagliato in pieno sempre per questa sua voglia di strafare, di essere il sessone, e siccome lui oramai ha un'immunità, può fare tutto, l'immunità. Però l'immunità può cambiare. Aveva l'obbligo, lo ripeto, obbligo di prendere il più forte difensore che esisteva. Punto.
Ho capito. Allora c'è Luigi e poi andiamo in pubblicità. Luigi, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao.
Senta, volevo fare una domanda.
Vai, velocemente, se possibile.
No, volevo dire, tra i calciatori vincolati che ci sono, no? Il Napoli potrebbe comprare un centrale, perché vedo che c'è Boateng, Jerome Boateng come calciatore vincolato.
Va bene, grazie Luigi. Allora il direttore Fedele ti risponde dopo la pubblicità. Aspetta, direttore, un attimo, perché siamo in mega ritardo, così diamo la possibilità anche agli amici di sentire i nostri consigli per gli acquisti. Boateng, anche Mustafi, in teoria c'è qualcun altro, non so cosa ne pensa Fedele. Noi ci prendiamo giusto 90 secondi di pubblicità.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci, tornate cari amici. Chi vi parla è sempre Dario Sarnataro con Gigi Soriani in regia. C'era da rispondere all'amico Luigi che diceva: ma Boateng può essere utile, svincolati? Beh, insomma, ragazzi, io credo che il Napoli, con Nathan che ancora deve giocare, con Napoli che ha preso non 200 gol in tre partite, adesso non corriamo. Capisco che manca la certezza al posto di Kim al momento, non che Nata non lo sia, ma se non gioca vuol dire non lo è ancora, quantomeno. L'amico Luigi, torniamo da Enrico Fedele, non so se è collegato il direttore, forse dobbiamo richiamare. Ah, ecco. Boateng può essere utile o qualcun altro, Mustafi?
Ma da un punto di vista di esperienza, da un punto di vista di fisicità, sicuramente. Non so perché adesso
però bisogna dire come sta, 8 partite l'anno scorso con Lione, 8 spezzoni.
Qualcosa non va. Però appunto, come tipologia, non come persona, come nominativa, ma bastava anche vedere in Italia. Io per esempio me ne dava una conferma Ciccio Graziani, Milenkovic, tu lo sai da un
lo so. Vabbè, là è un investimento però.
Però ecco, siccome De Laurentiis fa sempre i conti con la borsa stretta, lui oramai va sempre sul decreto crescita e quindi i giocatori italiani che già sono praticamente avvezzi al nostro campionato, abituati a un certo tipo di tattiche e di marcatore, non li vince perché deve risparmiare quel 50-60%. Però ci sono ruoli e ruoli. Un ruolo determinante deve essere coperto con giocatori determinanti.
Sì, è vero. Intanto ci uniamo, qualcuno l'ho anche segnalato, l'ho letto anche su internet, al dolore e esprimiamo le più profonde condoglianze a Stanley Lobotka per la perdita del padre, insomma gravissimo lutto per Lobotka, ci dispiace, siamo vicini al ragazzo che è davvero una persona tra l'altro deliziosa, tranquilla, oltre che essere un grandissimo calciatore, quindi condoglianze assolute per Stanley Lobotka. Vittorio, buongiorno.
Buongiorno. Sì, da premettere che comunque sono pienamente fiducioso di Rudy Garcia.
Ok, già qualcosa.
Chiunque dice che Rudy Garcia non ha vinto niente in carriera, semplicemente non ha mai visto il pallone, perché Rudy Garcia ha vinto e ha raggiunto obiettivi importanti. Okay. A Rudy bisogna dare tempo, anche se con la Lazio non mi sono piaciuti i cambi, perché il secondo tempo il Napoli è sorclassato a centrocampo, è stato sorclassato da Luis Alberto. Secondo me avere Lobotka in campo dove la palla dovevamo recuperarla e non farla girare era inutile, avrei messo Cangiuste. Per la prima volta abbiamo giocato con i 50 metri alle spalle, la gente se la prende con Juan Jesus, dove io l'unica volta in cui la Lazio ci ha fatto per la prima volta il terzo gol è stato chiamato fuori gioco, quindi anche se è millimetrico Jesus ha fatto il suo dovere.
Quindi sei fiducioso, volevi dire questa cosa qua, ok.
Sì,
domanda per Fedele, nessuna?
Dico la verità, non riesco a trovare un posto nella nostra rosa per Raspadori. E poi ciò che mi preoccupa è non vedere Elmas giocare. Il giocatore ha avuto un'offerta di 40 milioni in estate, secondo me dovrebbe giocare.
Cose ti preoccupa.
Grazie caro amico, direttore, prego.
Dice, lasciate lavorare, però gli preoccupa da tante cose.
Raspadori, per Fedele, non crede che l'unica soluzione da attuare è quella di lanciare quanto prima Nathan? Può sbagliare, ma crescerà. Non vedo altre soluzioni migliori di questa.
Ma sai, qua è un po' pericoloso. Ti rispiego. Ai giocatori immediatamente si fanno le fotografie e si fanno delle immagini, di modo che rimane un quadro che difficilmente dopo si può cambiare.
No, ma anche perché posso dire, direttore, a Corredo, il Napoli in tre partite ha preso 3 gol, non ne ha presi per esempio 7 come la Fiorentina, 8 o altro, cioè non è che la difesa è lo sbando per cui buttiamo Nathan, dico in generale.
Non bisogna guardare ai gol, bisogna guardare alle azioni.
Indubbiamente anche l'offrosione l'ha sofferto, però bruciare subito Nathan se non è pronto non è che la situazione è disastrosa.
Ma non l'abbiamo bruciato noi, allora faccio una domanda. Perché appena arrivato gioca Lindstrom Perché? Perché non è pronto, gioco,
ma questo l'abbiamo detto in tutte le salse.
Come si chiama l'altro là? Si chiama Caiuste. Perché?
No, no, ma infatti, chiaramente Nathan non è ancora perché, pronto, ma l'abbiamo detto perché non è pronto Nathan? Non sta bene fisicamente, non è pronto attivamente,
quelle...
non
lo so. Perplessità che spingono un allenatore a non buttarlo allo bando.
Esatto. No, per rispondere all'amico direttore, dire perché non giocava tanto ormai no, perché non è che il Napoli è allo sbando, esageriamo
non
adesso.
È pronto, ma non è un difensore. Allora, non è un difensore che noi pensiamo che fosse o che sia, nel senso veloce, rapido, lui ha una buona progressione, attaccato all'uomo, un mastino. Ecco, lui è più un giocatore che nasce da esterno sinistro con un bel calcio e ripeto, l'unico difetto che ho visto non l'ho mai visto giocare se non attraverso quel scout e tutte le altre
piattaforme, ho capito.
È un ragazzo che abusa un po' troppo della situazione
del Tegel, è vero. Antonio, buongiorno.
Buongiorno al direttore. Sono tre piccole domandine. La prima è poiché il Napoli lo sappiamo, non sapeva già da un bel po', da gennaio, che chi mandava via, sì. Ma pure se voleva prendere Stonata, non era meglio che veniva preso a luglio, perché okay. avevano una. La seconda, io personalmente, mo può fare bene o male, non avrei puntato su Garcia, ma avrei puntato molto su un allenatore giovane, visto che lui vuole fare tutte queste colpe di teatro, l'avrebbe fatto anche con un allenatore tipo Palladino, uno Zanetti, faccio nome
okay,
a caso.
Ok, c'è un qualcosa di poi, terza,
e poi sì. la terza rapida, ma prima o poi guarirà dalla sua sindrome del Marchese del Grillo, perché il presidente non viene amato, non perché non faccia bene, ma lui ha questa sindrome.
Eh no,
qua.
Risultati eccezionali, effettivamente.
I tifosi hanno la memoria corta, il calcio.
Grazie Antonio, carissimo Antonio.
Il Napoli quest'anno lo strapazzi il campionato.
Tutti lo speriamo. Allora su Nathan, visto che Kim se la ricorda la domanda, direttore.
Ma non si discute.
Perché non è arrivato subito?
Ma il Napoli deve tenere conto che allora allenatori, qui ha parlato anche degli allenatori.
Sì.
Quanti allenatori sono stati interpellati?
6 o 7 almeno.
Bravo. Forse. Poi alla fine grazie. Seconda cosa. Quanti difensori stavano nella gente del Napoli?
Quindi per essere sintetici, direttore, perché Nata non era il primo in lista, evidentemente.
Era il quinto.
Perciò, non è arrivato subito. Abbiamo risposto all'amico di prima. Poi su Garcia, meglio puntare su un giovane perché per proseguire il lavoro.
Ma non poteva puntare su un giovane, come se dire io mando tutto a carte 48 e la squadra, visto se ne va l'allenatore, se ne vanno tutti, ne ha fatto 90 punti. Questo no.
Quindi si arriva un uomo di esperienza, anche di esperienza europea.
Criticabile al 100%. Lui, la critica gliela faccio io, ma non con la cannella. Doveva pigliare il miglior difensore in assoluto. Quando lo pigliava, aveva fatto il suo dovere.
Va bene.
Trattenuto dal Mascherna e Osimhen.
Andiamo da Biagio, buongiorno.
Buongiorno, voglio fare una domanda al direttore per la sua esperienza, del suo lavoro. Direttore, io in questi giorni riflettivo, ora a distanza di un mese, sulle parole del procuratore Giuffrini. Sì. Quando praticamente c'erano dei problemi con Mario Rui, lui disse una frase che mi è rimasta impressa. Anche Mario Rui è scontento in una squadra di scontenti.
Gravissima ora, frase.
I fatti mi dicono che al 7 settembre Osimhen non ha ancora rinnovato, Piotr Zielinski non ha ancora rinnovato, Politano deve rinnovare ma è stato rimandato il rinnovo, si parla di mal di pancia di Lindelöf che pare che anche se ha lo scadenza 2025 così, più altri giocatori, più questo, e permettiamoci poi pure questa situazione di Raspadori che non si capisce Napoli perché l'ha preso. Volevo sapere un suo parere, vista la sua esperienza. Grazie.
Grazie Biagio. Detto
no,
che...
ma guarda, ti dico, io credo che lo stesso Giuffredi abbia dopo chiesto scusa,
sì,
di quello
infatti,
che ha detto.
Infatti, ha precisato, dicendo realtà, no, esagerato.
Sono cose che non si dicono, si pensano, ma non si dicono. Fare questo mestiere è un mestiere come stare con un elefante in una cristalleria. e quindi l'esperienza ti porta a giudicare in un certo modo, però credo che dopo Gioffredi abbia chiarito
che sono scusa, insomma,
quando una persona,
io non credo che ci siano tutti questi scontenti, Biagio, comunque
sempre da prestare,
sì sì, sicuramente.
E quando riguarda quando Asciello è stato Alfadori è stato ho preso come attaccante, non lo sapeva Osimhen che cosa fosse, ma è una punta. Sono d'accordo con te che adesso non ti fanno giocare, sarà anche titolare, però il suo ruolo è quello da un rapace d'area di rigore, quindi io credo che mai come in questo momento il Napoli sta facendo a mio giudizio un errore di valutazione, e mi spiego e lo dico senza ombra di dubbio. Il Napoli vuole sempre pigliare dei giocatori che dopo deve rivendere, mi spiego, se tu hai Zielinski, meno male che non è venuto Meisa, perché è lo stesso ruolo. E oggi che abbiamo preso questo ragazzo che è un bravo giocatore nell'uno contro uno, ma avendo le squadre che non sa dove giocare, avendo già Zielinski, avendo Elmas, allora piglia Rueriana anziché pigliare.
Però se andò via Lozano ha preso l'Indistro.
Quindi ho l'impressione che al di là di tutto si va per il giocatore che piace e non il giocatore che serve.
Ma anche se il Napoli ha spesso preso giocatori che si sono serviti, per la verità. Però insomma forse in questi casi questi ruoli ibridi mettono un po' in difficoltà. Direttore, le mando un grande abbraccio, a presto.
Arrivederci.
Un grande abbraccio al nostro Enrico Fedele. Tonio chiedeva se Simeone rischi di non far esplodere Raspadori come centravanti o seconda punta, perché secondo me se non ci fosse l'argentino non lo vedremmo largo sugli esterni. Non lo so, perché è chiaro che giocherebbe comunque Osimhen, no? Questo è il concetto, fermo restando che a gennaio, ricordiamoci, la Coppa d'Africa, e purtroppo il Napoli perderà Osimhen e Anghissa, e quindi hai voglia di far giocare da attaccante anche Raspadori oltre a Simeone. Ci fermiamo, tra un po' analizziamo come gioca Garcia, come giocava Garcia, la squadra di Garcia del passato, la Roma, e come ha cambiato Garcia, le questioni tattiche nello specifico. A tra poco.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, che vi parla sempre Dario Sarnataro. Un po' di messaggi da parte vostra. Questo amico e molti amici sono un po' arrabbiati con quelle critiche feroci del tifoso su Meret. Carmine Villarica ha scritto: caro Gianluca, eccolo qua, è possibile che per qualcuno Meret non deve mai subire gol? Un abbraccio da Carmine. Poi abbiamo risolto tutti i problemi con la soluzione del cambio portiere a Safa, siamo ridicoli prima noi tifosi. E poi vogliamo ricordare che la grande differenza di punti l'anno scorso si è verificata per le partite perse all'inseguitrice. Ricordiamo le tre partite perse col Milan in malo modo, in particolare con la Cremonese che ci elimina dalla Coppa Italia. Raffaele, sì, però a parte che col Milan il Napoli non ha perso il ritorno, ha pareggiato. Detto questo, insomma, il Napoli ha stracciato il campionato, dai. È chiaro che la distanza così ampia è dovuta anche alla differenza di partite perse e non perse all'avversario, è chiaro questo, no? Se il Napoli ha avuto più 16 sulla Lazio, più 18, 20 sul Milan, anche perché il Milan in alcune partite le ha bucate più del normale. Troppe cose che non si incastrano, più gioco allenatore e giocatori scontenti, non sono tali, ci risulta francamente Antonio, club Napoli Castel dei Romani. Giunto la reazione scomposta del comunicato di dell'altro giorno, una sola considerazione: si è rotto il giocattolo. No, Antonio, calma, per favore, non esageriamo. Analisi sì, anche severa, anche preoccupata, ma non allarmistica, assolutamente, non c'è proprio il modo per essere così allarmati. Per due settimane sembrerà di aver perso 14 partite, ogni giorno un funerale, insomma una settimana sabbatica no, questa sosta non ci vuole, scrive quest'altro amico. Poi ancora dice questo amico: comprendo la paura rispetto al cambiamento tattico, resta il fatto che la difficoltà con la Lazio c'è stata anche l'anno scorso, i ragazzi hanno avuto lo stesso approccio offensivo e Spavaldo in realtà alcuni accorgimenti sono ben accetti, tipo quello di non sbraitare con squadre forti e avere un atteggiamento più equilibrato in campo, e il pensiero di Valerio da Pordenone. Ne parliamo con con Augusto Ciardi, Teleradio Stereo Roma. Ciao Augusto, buongiorno.
Ciao amico Dario, buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori.
Grazie per essere con noi. Caro Augusto, io non ti voglio chiedere della Roma, anche perché se qui si stanno facendo critiche a un Napoli con 6 punti, immagino a Roma per il punto in 3 partite. Detto questo, invece volevo chiedere, abbeverarmi alla tua fonte di conoscenze e di saggezza, caro Augusto, sei un bravissimo collega, per capire, ma la Roma di Garcia come giocava?
Allora, Romano Di Garcia ha mise in campo talmente tanta personalità, soprattutto il primo anno, nel 2013-2014, che anche nella memoria, insomma, è passato qualche annetto, praticamente sono passati 10 anni, viene quasi meno il ricordo dello schema tattico, tanto era prorompente la squadra in campo.
Però se mi dici così, Augusto, scusa ti interrompo, mi dici che non è che era questo stratega tattico, diciamo, ideologo alla Sarri, alla Spalletti, alla Zeman, alla De Zerbi.
Sarri, nomini Sarri, nomini Spalletti, partiamo da Spalletti, che è l'ultimo, quello che ha comunque aiutato il Napoli a confezionare
un protagonista assoluto.
Negli ultimi 100 anni di Serie A, qualsiasi allenatore, anche quelli più quotati dello stesso Spalletti, ha tutto questo tattico, si trova al cappello. Davanti a Luciano Spalletti, che se parliamo di Garcia e lo confrontiamo, parliamo di Spalletti.
Aspetta, ti sento un po' male Augusto, nel frattempo che recuperiamo il miglior collegamento, saluto anche l'altro ospite, il presidente dell'Associazione Italiana Analisti Calcio, AIAPC per meglio dire, Mario Savo. Ciao Mario, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti quanti i tuoi radioascoltatori.
Ascoltate anche Augusto Ciardi, che penso conosca, Tele Radio Stereo Roma. Caro Mario, torniamo ad Augusto tra un istante, ma il Napoli è molto cambiato dal Napoli di Spalletti al Napoli di Garcia. In che cosa? Tatticamente, Mario Savo è il presidente di Match Analyst, per essere chiari, cari amici ascoltatori. Mario.
Beh, diciamo Dario che è cambiato tanto, e qui il coraggio di questo tecnico, che sicuramente ha proprio modificato, a mio avviso, radicalmente il DNA di questa squadra in così poco tempo, e quindi dico comunque anche di così del Napoli di non farne un dramma per quello che è successo contro la Lazio, perché fondamentalmente Garcia ha mostrato gli stessi pregi e gli stessi difetti visti secondo me anche a Roma, passando da Spalletti a Garcia, noi sappiamo che partiamo dalla fase difensiva, che poi è la fase, secondo me, la prima che un tecnico va, sulla quale va a lavorare, poi da lì in base a come difendi, no? Attacchi anche di conseguenza. C'è un passaggio, secondo me, netto da un'attenzione maggiore alla zona in Spalletti a un'attenzione maggiore alla marcatura, all'uomo in Garcia, che è sempre stata molto pesante.
Molto evidente, molto evidente questo cambiamento, effettivamente.
Esatto, quando dico marcatura uomo, non immaginiamoci per forza Gasperini, che è un polo estremo, cioè lì è una marcatura uomo a uomo, uno a uno a tutto campo. No, intendo una marcatura, un concetto difensivo nel quale le linee hanno sempre come riferimento l'occupazione dello spazio, la migliore occupazione dello spazio, quindi la zona, ma nel momento in cui l'uomo con la palla entra nella tua zona di competenza, allora lì tu esci forte a uomo. E quindi Garcia, rispetto a Spalletti, è un tecnico che tende a spezzare tanto le linee. Questo che vuol dire? Una linea che si spezza, cioè quando un giocatore di una linea esce in marcatura, se gli altri dietro non stringono a coprire bene lo spazio, crei uno spazio per le imbucate. Per le imbucate che tu contro
la Lazio
hai
visto
molto. Tanto.
Torno da Augusto Ciardi. Augusto, ci sei? Giusto? Augusto?
Ti
sento eccoci. Meglio, sì. Mi stavo dicendo, tanta personalità, Nainggolan, Strootman, Totti soprattutto, ovviamente, tanti altri, però giocava quindi con un gioco molto verticale, poca attenzione all'aspetto tattico specifico, fammi capire un attimo come giocava.
No, un'organizzazione di gioco più basica rispetto a quella che può avere nello sviluppo, nella varietà di schemi, Luciano Spalletti, prima hai citato anche Sarri, potrei dire anche rispetto a Sarri, ma però io posso immaginare da dove nasca il dibattito a Napoli su Garcia, nel senso che se ci si aspetta da qualsiasi allenatore che possa ripercorrere in tutto e per tutto le orme dello Spalletti nel suo secondo anno, con Napoli che chiaramente non l'ha vinto a punteggio pieno, ma come se avesse vinto lo scudetto a punteggio pieno, perché l'ha vinto a novembre, per me lo scudetto Napoli. Io credo che anche se ci fosse Guardiola in questa
stagione... però guarda, allora su questo interrompo di nuovo, perdonami Augusto, perché la percezione forse nostra, e lo chiedo anche a Mario Savo tra un istante, è che un po' come ci è stato presentato con De Laurentiis, che diceva 4-3-3 giocheremo così eccetera, un po' perché Garcia, con tutto il rispetto, un ottimo allenatore, preparato, grande esperienza internazionale, però non è Guardiola, non è Klopp, non è Bielsa, non è un ideologo puro alla De Zerbi eccetera eccetera, ci aspettavamo, e per come c'era stato anche presentato, che gestisse in maniera più lenta alcuni cambiamenti, cioè come se avesse accelerato il cambiamento non essendo un ideologo o un grandissimo allenatore europeo, o uno, ripeto ancora una volta, alla Conte, per dire che ha certamente un altro tipo di sistema di gioco che nel suo DNA. Per questo siamo un po' sorpresi a questi cambiamenti radicali che anche Mario Savo, che è un esperto in materia,
certifica. Dipende, Dario, anche dal contraccolpo dei calciatori che passano, certo, da Spalletti, che esalta le carriere dei calciatori, che ti cambia la vita, ti cambia i connotati. Qua a Roma Simone Perrotta a Spalletti credo abbia eretto un busto dentro casa perché gli ha cambiato i connotati.
No, ma raga, un dipinto.
Ecco, appunto, perché allora, secondo me Garcia, ecco perché quando ci siamo sentiti sempre in diretta qualche mese fa, parlavamo appunto di, sì, Garcia, che avevamo già avuto qua a Roma, e gli dissi che per me la soluzione per certi versi ideale, no, perché è chiaro che se prendi Guardiola vai anche meglio che con Spalletti, ma opportuna, perché a mio avviso Garcia è l'allenatore ideale tra i prendibili per il day after. Quando lui nella Roma era il day after di un terremoto, perché
sì,
la Roma
sì,
la sconfitta nel derby di Coppa Italia, che ha lasciato, ancora oggi lascia degli strascichi. Al Napoli è il day after, il punto più alto della storia del Napoli, per come con Spalletti ha vinto,
certo,
lo scudetto.
Per cui bisogna essere fiduciosi, insomma. Questo...
Però bisogna tenere in conto, allora a Roma ci fu subito una reazione straordinaria in attesa, 10 vittorie consecutive, con una... sì, addirittura con Sabatini, che aveva in mente, qualora fossero andate bene le cose con Andrea Zoli in quella finale di Coppa Italia, aveva in mente di continuare a portare a Roma giocatori alla Sabatini, sì, per, sì, la fascia, sì, destra, bene, dove arrivò a Maicon. Sabatini, se le cose fossero andate bene nella stagione precedente, avrebbe portato Wallace, che poi abbiamo intravisto nell'Inter, una promessa mancata del calcio, sì, brasiliano, sì, in porta, non avrebbe preso il vostro De Santis, ma avrebbe portato Rafael, il giovane portiere, sì, brasiliano,
che è poi venuto a Napoli, forse,
chiaramente per il contraccolpo di quella finale dovette fare delle scelte diverse, e Garcia fu bravissimo a far reagire la squadra.
Beh, dobbiamo allora avere fiducia in questo senso. Augusto, sai che i tempi sono quasi...
E tenere conto però del contraccolpo inconscio dei calciatori.
Infatti vado da Mario Savo e chiedere a Mario, ma non è che ha accelerato troppo questo processo di cambiamento? E la percezione mia, che ho poco fa riferito, è sbagliata? Pensavamo un gestore, invece uno che mette mano?
Beh, assolutamente. Garcia è un tecnico dal carattere molto forte. Secondo me è proprio anche la voglia di voler... dare la tua impronta alla squadra velocemente. Però ti posso dire, Dario, c'è, sì, anche un cambiamento dovuto all'esigenza che tu non hai gli stessi uomini dell'anno scorso. Cioè, quando Garcia
è solo uno, in effetti,
però... Scusami, Dario?
No, solo uno in effetti è cambiato, dei titolari intendo.
Ma uno dei più importanti, cioè, che però dico si sposa perfettamente con le idee di Garcia, perché tu se l'anno scorso avevi una squadra che impostava il gioco con i centrali di difesa e quindi andava con un tiro di manovra molto più lento, un tiro palla basso, quest'anno è una squadra che invece con i mediani, a volte anche con i centrali, ma più con i mediani, va a lanciare lungo con questi cambi di gioco in ampiezza, dove però anche lì il riferimento non è più classico l'esterno alto che va in ampiezza, ma molto spesso l'esterno basso, pensa Di Lorenzo a destra, che spesso fa questo riferimento alto. Quindi dico, in questo caso però è stato anche ha trovato anche delle idee, degli uomini che si sposano alle sue idee, e poi ha portato le sue, cioè la riaggressione che ha portato Garcia quando perde palla, quindi transizione difensiva, si prova subito a riaggredire alti per prendere palla. Ora qua è la differenza tra la Roma e il Napoli di Garcia, che tu alla Roma lui fa una cosa in questa fase, stacca sempre molto il centrocampo della difesa, cioè porta il centrocampo, sì, sempre molto alto a fare questa pressione e la difesa rimane molto bassa. Questo accadeva anche alla Roma. Alla Roma però avevi un mediano che ti faceva la spola in quello spazio libero. Esatto, avevi un 4-1,
poi Strootman vicino, poi Nainggolan finto trequartista a un certo punto. È chiaro che tre centrocampisti così anche dinamici non ne ha, uno.
Ma se non avevi anche oggi l'abitudine a fare questo tipo di lavoro,
no,
perché Spalletti non lo faceva.
Allora ti chiedo, Mario, nel frattempo fammi salutare l'amico Augusto, che so che deve andare via. Ciao Augusto, grazie, sei sempre gentilissimo, un abbraccio forte.
Ciao.
Grazie Augusto Ciardi della Radio Stereo. Mario, in questo senso a Napoli siamo preoccupati e per la velocità del cambiamento, perché il giocattolo dell'anno scorso era pressoché perfetto, però è chiaro, più leggibile e studiabile degli avversari, quindi magari queste novità poi col tempo saranno anche positive perché daranno nuovi stimoli tattici alla squadra. Quindi preoccupati per questo cambiamento veloce, preoccupati perché Lobotka non è più centrale, preoccupati infine perché magari, te lo chiedo, è una domanda, non è una mia affermazione, cambiare così abbastanza velocemente rispetto alle previsioni potrebbe far perdere certezze ai calciatori, se per te, abituati a quel grande gioco, quel tipo di gioco precedente.
Ma guarda, secondo me è soltanto un fattore di tempo, okay. Voglio dirti che il Napoli comunque ha dei giocatori importantissimi in rosa. Quando fai un lavoro quotidiano, noi vediamo la partita domenica, ma questi ragazzi tutti i giorni si allenano con il tecnico,
certo,
credendo fortemente, si spera, in quelle che sono le idee del tecnico. Sai cos'è che rende credibile un allenatore le sue idee? I risultati.
Certo.
Quindi
chiaro.
Quello che deve aspettare il Napoli è
quindi non sei, diciamo, se fossi un tifoso del Napoli non saresti preoccupato anche per esempio dal fatto che Lobotka non è più centrale, per chi viene saltato un po' di più, perché fa passaggi più, come dire, banali, non è più centrale nel gioco.
Assolutamente no, è semplicemente cambiato il canovaccio, rimangono quelli i giocatori, ma ricordiamoci che sono dei professionisti, quindi lavorano anche per cambiare e per migliorare se stessi. Non è detto che queste nuove soluzioni non siano un'opportunità di miglioramento per il Napoli.
Ma per te è giusto fare questa cosa, passando quel tipo di Napoli che ha stravinto lo scudetto a questo Napoli qui? Non dico che è sbagliato, è giusto?
Dico che è inevitabile, Dario, perché
okay.
hai cambiato il leader di questa squadra, sei passato dal Spalletti che è una filosofia, a Garcia che è tutt'altra filosofia di gioco.
Bene, bene, benissimo, allora vediamo che succede. Mario, grazie per la chiarezza e per i concetti che ci hai trasferito. Alla
grazie
prossima.
Grazie a te, Dario, e buona serata.
Grazie a Mario Savo, presidente Asso Analisti. Ci fermiamo anche un po' il pizzico di ritardo, torniamo stasera 20:21 con Marte Sport Live della sera con Francesco Marciano in diretta, quindi seguiteci anche questa sera. Da domani in vendita i biglietti per Braga Napoli dall'8 settembre alle 15 al 10 la prelazione per gli abbonati, dall'11 settembre, ammesso che ci siano posti residui e biglietti residui, vendita libera sino al 12, ma poi vi daremo conto domani mattina. Arrivano Marta Martinez e Gigio Rosa, grazie a Soriani in regia, da parte mia Dario Sarnatare è tutto, a più tardi, ciao.
Marte Spotlight.